Spero che funzioni a questo punto anche Instagram, va benissimo. Perché dovete essermi grati oggi, Sabina Santagati, da prima di essere arrivata su Instagram? Perché stamattina mi sono letto i giornali per voi e oggi sui giornali non c'è una beata ceppa. Giornali noiosissimi, credetemi, noiosissimi. Come posso dirvi? È uno di quei giorni in cui dicevo, vabbè, per fortuna che adesso sento le 3-4 notizie che devono essere conosciute, i 3-4 articoli che devono essere conosciuti. Oggi è il giorno della zuppa di porro, motivo per il quale nacque questa zuppa di porro, per guardare in maniera diversa, con occhi diversi, le testate giornalistiche. Il tema fondamentale è che ci sono due cose di politica estera che sono avvenute: la morte senza giallo del presidente iraniano Raisi e la mostruosa decisione della procura del tribunale penale contro i crimini di guerra, che ha messo sullo stesso piano Sinwar, il signore della guerra di Hamas, l'uomo ideatore del 7 ottobre in cui hanno ucciso, stuprato degli innocenti, e il presidente liberamente eletto di Israele che si chiama Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa. Apro la parentesi e chiudo la parentesi: le azioni di guerra sono fatte da un gabinetto di guerra in cui nel gabinetto di guerra ci sono anche le opposizioni, alcune opposizioni. Iniziamo subito sulla questione di Raisi. Muore Raisi, oggi è in discussione il dominio dell'ultradestra. Siccome dell'Iran gli osservatori capiscono poco e niente per un solo semplice motivo: l'Iran è un posto in cui le decisioni le prende un signore che si chiama la Guida Suprema. Cazzo, sembra, come vi ho detto ieri, il film de Borat, quando vi ricordate quella scena epica del film di Borat? A un certo punto lui si trova a New York, c'è una ragazza che sta male alle doglie, lui cerca di farla partorire, esce tutto il pubblico che si avvicina vicino a lui perché lui sta cercando di far partorire queste donne, riesce a farla partorire, nasce questa bambina che fa il primo pianto e la madre dice: come sta, come sta? Insomma, è nata, e lui dice: ah, mi spiace, niente da fare, perché era una bambina, e nella sua logica maschilista, assurda, incredibile di Borat, quella doveva essere gettata tra i rifiuti. Insomma, in questa specie di satira mostruosa, l'idea che lui fosse il divino supremo leader del suo paese è molto simile a quello che viene con Khamenei, e cioè il fatto che il punto fondamentale è che quindi lui deciderà cosa succederà in quel paese, ci saranno delle elezioni, sarà lui che sceglierà il candidato e tutto finirà come prima. Parliamo di un signore che ha ucciso 8.000 persone con impiccagioni, andava pure a vedergli gli impiccati. Comunque, oggi non c'è molto più di quello di ieri. Qualcuno cerca di fare delle retroscena sugli elicotteri perché lui stava sull'elicottero più vecchio e non sui russi, che erano comunque manutenuti dai russi perché non ci sono le, come si dice, le sanzioni. Cioè, qualcuno vorrebbe avere un po' di dietrologia, addirittura che fosse Khamenei contento della morte di questo. Non lo so, bisognerebbe capire però che queste robe qui dopo un minuto ti sei già annoiato. E poi sulla questione mostruosa di mettere sullo stesso piano il Netanyahu con Sinwar, chiesto il resto di Netanyahu il titolo del Corriere della Sera, e per i capi di Hamas sono tutti quanti il capo di imputazione, tra gli altri, oltre omicidi e tutto quello che potete immaginare, per Benjamin Netanyahu, è la denutrizione come strumento di guerra. Va bene? Denutrizione come strumento di guerra. Nelle cose che mi interessano sono i commenti. Guardate, oggi l'unico commento che vale la pena di leggere su questa roba di Benjamin Netanyahu e Sinwar è Giuliano Ferrara, che scrive: la giustizia di Karim Hamad Khan, che è un inglese, che è capo di questa procura, è una favola per idioti. Israeliano Gli israeliani si difendono da un attacco e non hanno nulla a che vedere con quelli che precedentemente sono stati condannati, come Milosevic, al-Bashir, Gheddafi e persino Putin. Non hanno nulla a che vedere con questi signori. Devo dire che queste pagine di politica estera sono le prime 6, 7, 8 pagine di tutti quanti i giornali dove Quindi non c'è nulla di interessante, nulla di interessante. Vi risparmio queste prime 8 pagine. Difatti l'unica cosa interessante, come sempre, è Ferrara quando è in una giornata di buona forma, i suoi articoli sono sempre deliziosi. Sulla politica vi segnalo un paio di cosette, ma anche qui c'è poca roba. Un'intervista a Franceschini, che non è un'intervista interessante per quello che dice, anzi Franceschini viene considerato l'uomo più smart, l'uomo che fece leggere Elie Schlein, dove Franceschini vince il Partito Democratico. Sulla premierato viene interrogato, cosa che dice Alberto Carson Politics? A me su Instagram hanno bloccato la possibilità di fare le dirette, vorrei scriverne ma non so dove, e questo è il grande problema di Instagram e di Facebook. Vi succede qualcosa e non sapete con chi parlare, non esiste il signor Facebook, non esistono persone fisiche con cui riuscire a parlare. Comunque Franceschini, dicevamo, fa un'intervista alla Meli e dice che il premierato è devastante, addirittura devastante. Io vi segnalo che il premierato era una proposta che facevano anche quelli del Partito Democratico, ma comunque lasciamo perdere. Però è anche autolesionistico, dice, come si dice, Franceschini, perché ovviamente si andrà a dei referendum, i referendum avverranno a fine legislatura, cioè nel 2026, e dice Franceschini, si sa che a fine legislatura i governi sono ai minimi storici e quindi il rischio è che il governo sia al minimo storico e il referendum venga perso. Ma non è così detto, dice la Meli. Ma comunque se vincessero sarebbe la stessa identica cosa, perché il premier sarebbe la Meloni, vincerebbe il referendum, ma dice a questo punto sarebbe lei obbligata a essere la candidata al premierato, e ci vorrei anche capire perché non dovrebbe esserlo, mentre noi saremo liberi di scegliere il premier migliore. Cioè una specie di logica, voglio dire, mostruosa, incomprensibile, e questa è la mente più fine del Partito Democratico. Tra l'altro, quando la Meli osa fargli una domanda, e cioè dice, ma anche voi avete fatto delle riforme a maggioranza, come sta facendo questo governo, io vi ricordo come cambiarono il titolo quinto della la devolution, il titolo quinto, come fecero quella cazzata del titolo quinto della Costituzione, che ha creato un casino che la metà basta, e metà dei nostri problemi oggi derivano proprio da quanto è stata male fatta la loro riforma a colpi di maggioranza. E no, dice Franceschini, noi però in quel caso avevamo cercato l'accordo delle opposizioni, ma che non c'era stato, e quindi abbiamo proceduto da soli, mentre invece questi signori non stanno provando l'accordo con le opposizioni. Ma che cosa dice? Ma che cosa dice? È dal primo giorno che la Casellati, il ministro delle riforme, ha chiesto il consenso delle opposizioni, è dal primo giorno che loro hanno ceduto il presidenzialismo, perché loro volevano proprio il Presidente della Repubblica eletto dal popolo, con la premiership. Vabbè, insomma, una cosa incredibile. Il Fatto Quotidiano, vediamo cosa dice Benedetta, è più sensato votare per il Presidente del Consiglio che governa per 5 anni e risponde non solo al Presidente della Repubblica ma a chi l'ha votato. In Italia ci vuole stabilità politica, mi sembra veramente chiaro. E sulle elezioni il Fatto Quotidiano fa invece un calcolo di quanto verranno spese per queste elezioni europee. Il Partito Democratico e Fratelli d'Italia spenderanno 3 milioni per le europee, Renzi spenderà 1,5 milioni ma solo per se stesso, dice il Fatto, e poi a scendere, mi sembra Forza Italia 400.000 euro, cioè veramente niente. Poi La Verità non tiene per sé l'indiscrezione ieri del libro di Gentiloni, in cui Gentiloni dice, guardate che i fondi europei del PNRR sono arrivati all'Italia grazie a un algoritmo. E quindi La Verità oggi dice, Gentiloni sballa le balle di Conte, i fondi del PNRR decisi dall'algoritmo e non abbiamo avuto la fetta maggiore. Allora, il concetto è che, poi Travaglio ovviamente invece sul giornale sfotte tutti quelli tipo Repubblica, non aveva ancora visto La Verità, che utilizzano le parole di Gentiloni per dire che Conte non ha fatto nulla, ricordando quando lui ottenne questi 750 miliardi di bond comunitari, quindi fu la prima grande emissione di bond a livello comunitario, quindi il debito lo fa l'Unione Europea e non i singoli paesi, e questo fu un grande passo avanti, e ricordò come tutti erano felici, tutti brindarono e tutti si complimentarono con Conte. Il punto è che poi questi fondi furono attribuiti con l'algoritmo e quindi Conte non ha fatto granché. La Verità, come sempre, è in mezzo, è del tutto evidente che in Europa la gran parte di tutte quante le sovvenzioni, di tutti quanti i ragionamenti vengono fatti con questi algoritmi, cioè la divisione dei pani e dei pesci tra i 27 aderenti all'Unione Europea in maniera il più equilibrata possibile. Non vedo grande scandalo, vedo un grande vantaggio per Gentiloni nel suo libro, che si è fatta come sempre la grande pubblicità sulla Repubblica, su un non notizia. Io invece la pubblicità la faccio soltanto con voi per il libro che si chiama La grande bugia verde, non ve lo dimenticate, il 5 giugno potete già prenotarlo su tutti i miei social, su tutte le mie pagine internet, e quindi su quello devo puntare, non sulle balle degli algoritmi. La sinistra sotto Salis, il titolo divertente del Libero, perché secondo Tommaso Montesano ci sarebbero i compagni vorrebbero proiettare l'effigie dell'anarchica sul Campidoglio. Andiamo bene, insomma, una roba straordinaria. Riguardo però ai rapiti, molto divertente Maurizio Crippa oggi sul foglio, che prende in giro tutti quelli del Fatto e per la verità anche la fighetta di Padellaro, perché se sempre quella rietta latti del perbene, ma quello era un comunista così, che dice: ma quando ritornò la Baraldini con il ministro di giustizia D'Alema, con le rose di non mi ricordo chi e con Diliberto? Beh, insomma, l'abbiamo lasciato andare. Oggi però i Padellaro e compagnia cantante brindano al bentornato l'assassino e dicono: beh, ma qualcuno l'avrà condannato in America, il signor Forti, e soprattutto l'America è uno Stato di diritto. Sì, è lo stesso Stato di diritto, dice Crippa, che condannò la Baraldini a 43 anni, caro Padellaro. Gli fa toc toc, Padellaro, che fai tanto il fenomeno. Nel frattempo slitta venerdì il decreto casa di Salvini, e a proposito di poteri del Presidente della Repubblica, questo decreto aveva al suo interno, lo spiega bene oggi Repubblica, anche una norma che avrebbe risolto un contenzioso tra magistrati e il Comune di Milano, e questa norma non ci sarà nel decreto, perché il Presidente della Repubblica non vuole che ci siano interventi che possano minimamente scalfire il potere della magistratura. È una roba da pazzi. Finisce però l'era anche delle maxi multe fiscali, e questo è un altro elemento che ci sarà nel Consiglio dei Ministri, perché si rischiava di pagare fino al 240%, il che, vi comprendete molto bene, è una cosa senza senso. Giampaolo Abbrozzi, già prenotato su Liberi Libri, il tuo libro. Adoro i libri di Porro, ma io adoro te che mi sei già arrivata a comprare il libro. E comunque il decreto salva casa conterrà una tolleranza per finestre e tramezzi interni, ma non ad esempio per l'allargamento dei balconi. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto che c'è troppo debito in Italia e che il superbonus ci ha fatto, fa male, dobbiamo ritirarlo, ma questo ce lo sapevamo anche noi. Zangrillo invece, l'apertura del Messaggero, ci spiega che i dirigenti nella pubblica amministrazione potranno decidere le promozioni, quindi le promozioni non avverranno soltanto per concorso. E poi l'ultima cosa che vi voglio raccontare, sempre di finanza: Prada non si quota. Questa è una notiziola che mi sembra Sara Benevitz oggi scrive sulla Repubblica. Si pensava che si dovesse quotare la grande società del lusso italiano di Miuccia e Bertelli, però evidentemente a loro non va. A chi li dici? L'ho prenotato pure io. Il tuo libro l'ho già prenotato in libreria, spero di trovare conferma di quanto dice anche Franco Battaglia, dice Giuliano Martin 399. Molte delle cose di Battaglia le trovate nel libro. Quante multe hai preso sotto casa? Andre 1977, io ho preso una trentina di multe, perché io sono in una via, diciamo, in cui non è una via centrale, in cui però ci vuole il tagliandino elettronico, ovviamente, per poter parcheggiare lì. Siccome mi è scaduto un tagliandino e io non me lo ricordavo che fosse scaduto quel tagliandino, ho messo la macchina parcheggiata appunto lì, e senza neanche un avviso per 30 giorni, io praticamente non uso mai, vado sempre in motorino o in metro a Milano, per 30 giorni mi sembra che siano arrivate una ventina di multe, io dico: ma cazzo, ma mi volete avvertire, così almeno evito di pagarle, ne pago una e sposto la macchina. Surfing USA 08, buongiorno dall'euro col sole, qui a Roma non c'è molto euro, non c'è molto sole. Giusy Fragale, sarai la mia lettura estiva. Beh, insomma, voi siete invece il mio impegno quotidiano, ma che noia le banalità che tira fuori la sinistra ogni piè sospinto, dice Barbara. Io vi do appuntamento come sempre per la zuppa di domani, e poi ragazzi, c'è il sito nicolaporro.it, per quale diavolo di motivo non vi informate solo su quello? Io non l'ho capito. Io non ho il tagliandino da anni perché, dice Fluvia Manzoni. E vi do veramente invece Carlo Iacono dice bravo, hai contribuito al Comune di Milano, e purtroppo è così. Va bene, ciao a tutti quanti, ci vediamo domani mattina e sul sito di colaboro.it. Buona giornata.